anche se stavo trafficando, ero con voi col pensiero nella preghiera che avete fatto per me. Vogliamo aprire in Secondo Corinzi, vorrei invitarvi ad aprire la Bibbia a Secondo Corinzi, perché è lì che prenderemo i passi, è lì che il Signore ci parlerà stamattina, è lì che il Signore vuole comunicarci le sue verità, non tanto per riempire una mente di informazioni, ma affinché la nostra vita, il nostro essere credenti, cristiani, possa avere sempre più quella forma che il Signore ha avuto in mente fin dall'eternità che noi avessimo. E vorrei quindi invitarvi ad aprire Secondo Corinzi capitolo 5. Vogliamo leggere dal verso 11. Secondo Corinzi 5. Consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di convincere gli uomini, e Dio ci conosce a fondo, e spero che nelle vostre coscienze anche voi ci conosciate. Noi ci raccomandiamo, non ci raccomandiamo, scusate, di nuovo a voi, ma vi diamo l'occasione di essere fieri di noi, affinché abbiate di che rispondere a quelli che si vantano di ciò che è apparenza e non di ciò che è nel cuore. Perché se siamo fuori di senno è per Dio, e se siamo di buon senno è per voi. Infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi da ora in poi noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano, e se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia in lui. Fin qui la lettura. Avete mai visto un ambasciatore? Chi ha mai visto e conosciuto un ambasciatore? Posso vedere? Quanti hanno mangiato insieme a un ambasciatore? Anche Enrico, con quale ambasciatore? Taiwan. Solo con questi o ce n'è qualcun altro? Due ambasciatori. Chi è che ha mangiato con due ambasciatori? No, tu, due ambasciatori. Chi tre? No, va bene così. Ebbene, vi dico che siete dei bugiardi. Voi avete conosciuto tutti un ambasciatore e forse avete mangiato anche a fianco l'uno all'altro. Anzi, tutti noi siamo ambasciatori di Cristo Gesù. E quindi l'ambasciatore è accanto a te. Ambasciatore di Cristo. Siamo tutti ambasciatori. E poi conosciamo anche un altro ambasciatore, la maggior parte di noi. Io ho qui il suo biglietto di visita che mi ha dato, me lo tengo come reliquia, veramente. Thomas Gass, alcuni di noi lo conoscono, è stato qui. Lui è ambasciatore della Svizzera nel Nepal, e quindi ogni tanto lo faccio foggia di questo biglietto di visita. Io conosco l'ambasciatore, l'altro però fa piacere conoscere l'ambasciatore. A cosa può essere paragonato un credente? Se dovessimo chiederlo alla gente del mondo, avremmo delle espressioni poco lusinghevoli riguardo il credente. Forse qualcuno dirà che è un ingenuo, il credente è un grande ingenuo, un credulone, un idealista, un illuso. Forse qualcuno, vedendo un po' la pace di un credente, è un po' attratto dall'armonia che domina la sua vita, magari familiare, matrimoniale, arriva ad ammirare un credente e lo considera come uno stato ideale, però non raggiungibile, non reale, della serie beato te che non capisci nulla, un po' così. La scrittura, in particolare Paolo, fin dall'inizio di questa lettera, e l'abbiamo studiato da chi mi ha preceduto, paragona il credente a diverse cose, molto più edificanti di quello che pensa il mondo di noi, come un profumo soave, il cui comportamento influenza le persone che ci sono accanto. È vero, l'abbiamo studiato questo, ve lo ricordate? Poi dice, siamo come vasi di argilla, questi vasi di argilla che in mezzo a tanti vasi di ferro, però conteniamo un messaggio prezioso. Questo, ricordo, è stato un po' il messaggio di Tonino. Siamo come una tenda che si va sempre più disfacendo, stamattina ricordavo con una sorella proprio questo, ma rinnovati quanto all'essere interiore. Abbiamo diversi modi per definire un credente, ma quello che dice la scrittura stamattina, quello che dice Paolo, noi siamo degli ambasciatori. Siamo degli ambasciatori di Cristo Gesù. Non ci importa quello che dice il mondo, a noi ci importa quello che dice la scrittura. Quali sono i pensieri, le azioni, le capacità che vuole rinnovare in noi, che vuole ricordarci il Signore a noi stamattina quando ci dice voi siete gli ambasciatori di Cristo Gesù? Cosa vuole farci venire in mente quando dice queste parole? Tempo fa ho letto sui giornali un giornale di Buenos Aires, la Nación, ha pubblicato un articolo denigratore sul nostro paese, l'Italia, descrivendolo un paese alla deriva, paragonabile alla tragedia della nave Concordia, un paese in preda all'improvvisazione, irresponsabilità, pessima organizzazione, evidente mancanza di controlli e certezza che non succede nulla, che non si rispettano le regole. L'Italia è definita come lo zimbello dell'Europa per il suo harem di bunga bunga, un'Italia ora governata dal noioso e poco carismatico governo tecnico del professor Mario Monti, e via dicendo. E il nostro governatore, il nostro ambasciatore in Italia, quello con la freccia, vedete qui sullo schermo, il nostro ambasciatore italiano in Argentina, questo è un articolo che è uscito in Argentina, ha visto questo articolo e non ce l'ha fatta più. E ha dovuto scrivere qualcosa. L'ambasciatore si chiama Latella e ha scritto una lettera al direttore della Nación. Quando è troppo, ha detto il nostro ambasciatore. Da quando sono in Argentina mi sono spesso imbattuto in commenti aspri sull'Italia e finora ho evitato di intervenire. Ma questo articolo di Elisabetta Piqué merita una risposta. Sappiamo bene come si possa dare una certa immagine di un paese scegliendo cosa sottolineare e in dove porre l'enfasi. Poi passa a descrivere il nostro ambasciatore, poi passa a descrivere la vera Italia, ben diversa dalla parodia che ne fa la Piqué, la giornalista argentina. con i suoi nodi difetti, ma anche con enormi qualità che ne fanno un grande paese. Una terra di libertà e di rispetto dei diritti umani, con un sistema sociale fra i più avanzati del mondo, la seconda industria manufattiera dell'Europa dopo la Germania. E prosegue: nella difficile congiuntura economica internazionale, il governo Monti si distingue per la sua sobrietà, rigore, impegno. Sta chiedendo sacrifici che la maggior parte degli italiani accetta con grande senso di responsabilità. In conclusione, mi piacerebbe leggere qualche volta articoli che tratteggino alcuni di questi argomenti positivi, ma che evidentemente annoiano la signora Piquet. Questo è quello che fa un ambasciatore, che fa anche un ambasciatore, tra le altre cose. È un piccolo esempio di come un ambasciatore si sente investito dell'autorità del proprio paese e difende i suoi connazionali in qualsiasi situazione, in qualsiasi parte del mondo. E io sono sicuro che qualsiasi ambasciatore delle nazionalità che voi rappresentate qui a America, Chad, Romania e via dicendo, adesso non so se Inghilterra stamattina, faranno la stessa cosa con i loro cittadini, con i loro connazionali, difenderanno il proprio paese. Questo è un comportamento di un uomo umano, ma per noi credenti, qual è il comportamento? A cosa dobbiamo riferirci quando il Signore parla che siamo ambasciatori di Cristo Gesù? E stamattina vedremo due cose, due punti. L'ambasciatore di Cristo è una persona conosciuta in un modo speciale. E il secondo punto, l'ambasciatore di Cristo è una persona con un messaggio speciale. Un ambasciatore è una persona che è conosciuta non solo da L'ambasciatore è una persona conosciuta, non è un uomo qualsiasi, non è una persona qualsiasi. Il termine ambasciatore, presbuo, che in greco è questa la parola, noi lo traduciamo come anziano. Ebbene, qui viene usato come una persona matura, con una certa esperienza, che un re inviava in un paese straniero in sua vece, in sua rappresentanza. Noi siamo ambasciatori di Cristo Gesù, mandati dal Signore. Rappresentiamo un regno, rappresentiamo un re. Dio ci manda in questo mondo come suoi rappresentanti. Una cosa è certa, fratelli e sorelle, che non ci sentiamo degni, non ci sentiamo così pronti. Al contrario, abbiamo sentimenti di insufficienza per quanto riguarda la nostra influenza in questo mondo. E poi ci sono le cadute, ci sono i nostri difetti e via dicendo. Come diceva Tonino, siamo come quei vasi di argilla, così fragili. Eppure il Signore ci manda, il Signore ci manda. Il punto della scrittura qua non vuole essere quello di sottolineare la nostra fragilità, ma quello invece di darci e confermarci questa autorità che il Signore ci dà. Visto che dobbiamo perfezionarci per essere ambasciatori di Cristo Gesù, e visto che noi non ci sentiamo tali, non ci sentiamo all'altezza, non ci sentiamo così preparati, allora cos'è che lo rende speciale un ambasciatore? E vogliamo studiare stamattina. La prima cosa di un ambasciatore è che è una persona conosciuta. È una persona conosciuta da chi lo invia, da chi lo invia. Fratelli e sorelle, non tutti nella nostra società, parlo a livello fuori dalla Chiesa, può essere ambasciatore, è vero. Gli ambasciatori devono trattare questioni delicate. Sono persone nutrono una fiducia da parte di chi lo manda. E proprio per la loro delicatezza, del loro compito che hanno, gli ambasciatori sono persone molto equilibrate, persone che sanno trattare, che hanno un senso del dovere, un impegno che lo fanno agire in situazioni estremamente critiche, dove è richiesta appunto diplomazia, tatto, sensibilità. E allora non tutti possono andare a fare gli ambasciatori, ma vengono scelti e sono conosciuti, sono abbastanza conosciuti. Ed è quello che il Signore dice anche di noi credenti. Dio ci conosce a fondo. Dio ci conosce a fondo. Dio ti conosce a fondo. È meraviglioso questo. E qui, guardate, sottolineiamo la parola a fondo. Non dice ci conosce e basta, ma ci conosce a fondo. Proprio lì, in quelle cose che vorremmo chiudere la porta al Signore. Il Signore non ha porte chiuse, il Signore le apre tutte, sa come siamo fatti, sa qual è il nostro intimo, sa quali sono le nostre cadute, i nostri punti oscuri, le nostre debolezze. Il Signore ci conosce, ti conosce a fondo. Il Signore ti conosce a fondo. Non so voi, ma io mi sento così, o sento una vergogna quando sento questo, che il Signore mi conosce così a fondo, proprio in virtù di quelle cose che vorrei tenere nascoste al Signore. Però il Signore, proprio perché ci conosce a fondo, ci manda e ci dice che noi siamo ambasciatori di Cristo Gesù, nonostante tutti i nostri difetti. È bello sapere che Dio conosceva Paolo e lui, Paolo stesso, non si sentiva l'uomo più degno di rappresentare Cristo Gesù. Lui dice appunto che era il primo dei peccatori. Addirittura arriva a dire che lui è un aborto della società. Eppure il Signore lo ha scelto per essere ambasciatore. E così nella nostra vita, così per noi fratelli e sorelle, noi siamo ambasciatori. Ambasciatori nonostante le nostre debolezze, nonostante tutte le nostre cadute. Non è meraviglioso, fratelli? Non è meraviglioso questo? Dio ci conosce a fondo. Dio ti conosce a fondo e ti manda. Dio ti conosce a fondo e chiede di rappresentarlo. Dio ti conosce a fondo e nessuna cosa sorprenderà Dio di te. Nessuna cosa sorprenderà Dio di te, perché Dio ti conosce a fondo. E allora perché temere? Perché dubitare? Perché scoraggiarci quando il Signore ci conosce a fondo? L'ambasciatore di Cristo è una persona conosciuta in un modo speciale da chi lo manda, ma l'ambasciatore è conosciuto anche da chi lo riceve. Un ambasciatore è una persona che è conosciuta da tutti. Nessun ambasciatore va in un paese e si nasconde. Non mi sembra che sia questo il modo di fare. Anzi, un ambasciatore deve mostrare e deve dire agli altri dov'è la sua ambasciata. E generalmente l'ambasciata dei nostri paesi o dei paesi che rappresentano la vostra nazionalità hanno una bella targa enorme, bella lucida, di ottone magari, è una bandiera del paese che rappresenta. Qui c'è l'ambasciatore. Eccomi, sono qui. Quando un cittadino si stabilisce, un cittadino italiano o un altro cittadino si stabilisce un posto straniero, prima o poi avrà bisogno dell'ambasciata. Mio figlio Daniele sta preparando i documenti per il suo matrimonio. E lui è dovuto andare all'ambasciata a Francoforte, in Germania, per avere questo documento. E lui sapeva dove andare, perché è scritto dappertutto dove è l'ambasciata italiana in Germania, e così in altri luoghi. Un ambasciatore, anche se è odiato e sta e vive in un paese ostile, non può nascondersi. Non può nascondersi. Deve comunque mettere la sua bandiera, anche se sta in un paese nemico, con tutto quello che ne consegue. Un ambasciatore è una persona poi che è credibile da parte di chi si rivolge a lui. Appunto, mio figlio è andato all'ambasciata per avere un documento. E non è che si ha dubitato della validità del documento. Dice, ma questo l'hanno fatto qui a Francoforte, è un documento italiano, com'è possibile? No, mio figlio non ha avuto dubbi, perché l'ambasciata italiana in Germania rappresenta l'Italia, è un'estensione dell'Italia in Germania. Così è per le vostre ambasciate in Romania, eccetera, eccetera. Un ambasciatore è conosciuto da chi lo manda e da chi lo riceve. Un ambasciatore è conosciuto anche da chi gli è vicino. Da chi collabora con lui. Un ambasciatore è conosciuto da quelle persone che sono vicine. Non so perché non va avanti, da poco lo butto, però nessuno lo deve prendere dopo. La scrittura dice al versetto 11, spero che nelle vostre coscienze anche voi ci conosciate. E poi dice, non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma al versetto 12, ma vi diamo l'occasione di essere fieri di noi affinché abbiate di che rispondere a quelli che si vantano di ciò che è apparenza e non di ciò che è nel cuore. E ho trovato questo passo che ho trascritto qui nello schermo in lingua moderna, che rende molto più, è molto più forte, rende subito l'idea di questo concetto. Dice, non pensate che questo sia un modo per crescere di importanza ai vostri occhi. Vi offriamo invece l'occasione di essere fieri di noi e di poter rispondere come si deve a coloro che si vantano tanto delle apparenze, ma non si preoccupano di ciò che è nel cuore. Un ambasciatore è conosciuto dai suoi collaboratori. L'ambasciatore gli sta accanto, li difende, è una persona che li sostiene e lui non vuole, non ha bisogno di fare bella figura, perché lui vive insieme ai suoi collaboratori e sa come lui è fatto e lui non si nasconde dietro la sua autorità, dietro la sua etichetta per mostrare ciò che non è, perché i suoi collaboratori lo conoscono benissimo. E così Paolo ha detto, io spero che anche voi mi conosciate come Dio conosce me, anche voi mi conosciate, e sapete come io mi comporto, sapete come agisco, non per ingannare nessuno, non voglio ingannare nessuno, sono trasparente con voi. E così, fratelli, siamo noi davanti agli altri, ai nostri collaboratori, ai nostri fratelli di chiesa, non soltanto verso di fuori, verso coloro a cui il Signore ci manda, ma anche tra noi stessi, e possiamo dire tra noi stessi, spero che tu mi conosca bene. E a volte questo, fratelli, è un piccolo nostro, è una mancanza nostra, non conosciamo molto bene i fratelli che abbiamo accanto, e c'è, dobbiamo lavorare molto su questo. Un ambasciatore conosciuto in modo speciale da chi lo manda, da chi lo riceve e dai suoi collaboratori. Il secondo punto, abbiamo visto l'ambasciatore di Cristo è una persona che è conosciuta in un modo speciale, e adesso vediamo il secondo punto, l'ambasciatore di Cristo ha un messaggio speciale. L'ambasciatore di Cristo non è soltanto una persona che è conosciuta, ma che ha un messaggio da portare agli altri. Allora, qual è il messaggio che porta l'ambasciatore del Signore? È un messaggio che non è suo, è un messaggio che lui non può cambiare, non può addolcirlo, non può inasprirlo, lo deve portare così com'è. Se è veramente un ambasciatore, come succede nella realtà, un ambasciatore non modifica il messaggio del re, della nazione che lo manda, lui lo deve trasferire così com'è. Quindi è estremamente importante, fratelli, sapere come ambasciatori di Cristo, qual è il messaggio, la natura del messaggio che noi portiamo. Allora vedremo 5 sottopunti. Il messaggio che noi portiamo come ambasciatore di Cristo è amorevole, è amorevole. La scrittura ci dice, infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono. E l'amore di Cristo ci costringe. Il messaggio che portiamo è un amore di Cristo. E io mi rendo conto, fratelli e sorelle, che non sempre abbiamo nei nostri cuori quell'amore, quel trasporto che dovrebbe esserci verso i perduti, verso le persone che non conoscono Cristo. Ma Dio è amore e Dio vuole che noi andiamo, perché Lui è morto per tutti. Non è morto solo per me, non è morto solo per te, ma è morto per tutti i peccatori. Forse non ti senti tanto attratto a portare il Vangelo, per esempio, tra i musulmani che vivono nella nostra città. Eh no, Signore, non mi chiedere questo. Io voglio essere un ambasciatore per un popolo solo, per il popolo che mi è più simpatico. Il Signore dice no. Voi sarete ambasciatori in tutto il mondo. Spesso facciamo come Giona, che non voleva andare a portare il Vangelo ai Niniviti. Ma Signore, proprio ai Niniviti? Non sia mai, lì no, non ci andrò mai. Sono dei peccatori. E tu non sai, Signore, cosa fanno ai credenti. Ma il Signore ha detto, voglio che tu sia un ambasciatore lì, a Ninive. E voi sapete come è andata a finire la storia, vero? Lui è andato a predicare il Vangelo, o la buona notizia, il messaggio di Dio a Ninive. Noi non siamo ambasciatori soltanto di un posto, siamo ambasciatori di tutto il mondo. Siamo stranieri, noi, in questo mondo, e portiamo il messaggio di Cristo a tutti. Non è tanto l'amore nostro che ci costringe. Non è tanto l'amore che sentiamo noi dentro che ci costringe a portare il Vangelo, non è tanto quello quanto l'amore di Cristo. Allora quando noi dobbiamo portare il Vangelo, dobbiamo pensare l'amore di Cristo, l'amore di Dio che ha per queste persone mi costringe, ci costringe ad essere ambasciatori di Cristo verso queste persone. Questo amore ci forza, questo amore ci porta anche ai musulmani del nostro quartiere, anche ai niniviti del nostro quartiere, ai moderni acqua che hanno trucidato Jim Elliot e i suoi compagni in Ecuador. Anche a loro dobbiamo portare il Vangelo, anche noi siamo ambasciatori verso questi paesi. È un rischio. E io non mi vado a cercare i problemi. Nessuno di noi si va a cercare i problemi. E noi non faremo niente affinché urtiamo la sensibilità di queste persone. Ma dobbiamo portare il Vangelo, perché l'amore di Cristo ci costringe. L'amore, il messaggio dell'ambasciatore di Cristo è amorevole, il messaggio dell'ambasciatore di Cristo è pazzesco. La scrittura dice, perché se siamo fuori di segno è per Dio, e se siamo di buon segno è per voi. Una traduzione moderna dice, e qui rende meglio l'idea, se siamo pazzi è per portare gloria a Dio. Se invece siamo persone sagge lo facciamo a vostro vantaggio. A volte il messaggio che noi diamo alle persone non è sempre ben compreso e accettato, è vero. C'è a volte una difficoltà. È proprio perché il messaggio non è nostro, ma è del Signore, è di Dio, è di Cristo. Questo suscita, lo Spirito Santo suscita nelle persone contrasto, inasprimento. Non sempre è così, non voglio spaventarti, però sappiamo che all'inizio è difficile, perché non è un messaggio, bisogna dire alle persone che sono peccatori, insomma, non è che siamo lì a dire bravo, ha vinto 100.000 euro, andiamo lì dalle persone e dirgli guarda sei un peccatore, oh, qui c'è un problema. E quindi è chiaro che per la maggior parte di noi le persone ci vedono come pazzi, dei pazzi. Infatti la scrittura, andando avanti, dice ma l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito perché esse sono pazzia per lui. Non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Le persone non accettano la verità non perché ce l'hanno con noi, personalmente. È chiaro, noi siamo gli ambasciatori, la prima persona che vedono e danno giù. Ma ce l'hanno con Cristo, ce l'hanno con Dio. Con loro ce l'hanno, non con noi. Noi però non possiamo cambiare il messaggio di Dio per guadagnare il favore degli altri, ma questo sarebbe tradire il mandato che il Signore ci dà. Dobbiamo mantenere il messaggio puro, così com'è, come il Signore ce l'ha dato, senza cambiarlo, senza addolcirlo, ma chiaramente dobbiamo fare tutto il nostro possibile affinché non sia un intralcio la nostra vita, il nostro comportamento, il nostro parlare non sia un intralcio per gli altri. Infatti la scrittura, leggo un altro versetto, sempre in chiave, in una lingua moderna, in italiano moderno, scusate, noi cerchiamo di vivere in un modo da non ostacolare gli altri a trovare Dio. Lo ripeto, noi cerchiamo, è Paolo che parla in 2 Corinzi 6, capitolo 6, versetto 3, noi cerchiamo di vivere in modo da non ostacolare gli altri a trovare Dio. E questo è il nostro compito, ma il messaggio è quello, il messaggio è quello. Dobbiamo portare il messaggio della salvezza a gente perduta. E prima di parlargli di salvezza dobbiamo dirgli che è gente perduta. Questo è il rischio che abbiamo come ambasciatori. Un predicatore una volta ha detto che la vita di un credente è fatta di paradossi. Egli deve morire a se stesso per vivere una vita esuberante. Deve servire gli altri per guidarli. Deve dare quello che ha per guadagnare quello che non ha. Deve perdere quello che ha per vincere quello che non ha. Deve diventare pazzo agli occhi degli altri per essere saggio davanti a Dio. Allora, il messaggio dell'ambasciatore di Cristo è amorevole, è pazzesco ed è esortativo. Messaggio esortativo. Paolo dice al versetto 20, noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Guardate quanto è potente questa frase. Siamo ambasciatori di Cristo come se Lui esortasse per mezzo nostro. E poi dice al versetto 11, cerchiamo di convincere gli uomini. Cerchiamo di convincere gli uomini. Il messaggio dell'ambasciatore di Dio non è un messaggio passivo. Io la butto là, do un opuscolo e poi questa persona se la vede lui. Ma come credenti, come ambasciatori di Cristo, se vogliamo essere ambasciatori di Cristo, dobbiamo esortare, dobbiamo trovare argomenti, ragionamenti, partendo anche dalla vita di tutti i giorni, per arrivare al punto e dire che loro sono dei perduti e che hanno bisogno di Cristo Gesù e che Cristo Gesù è morto per loro. Però dobbiamo fare questo lavoro di persuasione, di convinzione da parte del Signore e non fermarci al minimo ostacolo. Poi è chiaro che il Signore fa tutto, il Signore apre gli occhi, ma qui la scrittura è molto chiara, come se Dio esortasse per mezzo nostro, per mezzo nostro. È importante, fratelli, quello che facciamo. Non consideriamo come Eddie Caputo che parla alle persone, ma che il Signore usa Eddie Caputo per parlare alle persone. Questo, visto così, è molto diverso. Fratelli e sorelle, a volte cadiamo un po' nella routine, ci scoraggiamo perché magari abbiamo parlato del Signore alle stesse persone, ai nostri parenti, e niente, non succede niente. E allora cadiamo un po' in depressione spirituale. Però io mi incoraggio a rinnovare l'invito, a trovare gli argomenti, ad esortare ancora le persone a cercare Dio. Con pensieri, idee, ragionamenti e soprattutto con la parola di Dio. Anche se dovessimo ricevere l'ennesimo rifiuto, ma cerchiamo di farlo. Quante volte io stesso ho contrastato, ho rifiutato il messaggio della salvezza a mia sorella che mi parlava del Signore. Quante volte. Cerchiamo di convincere gli uomini. Cerchiamo di convincere Il messaggio dell'ambasciatore di Cristo quindi è amorevole, pazzesco, esortativo, ma è salvifico. Il messaggio di Dio, dell'ambasciatore di Cristo è salvifico. Al versetto 18 leggiamo infatti: e tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. E al versetto 19, infatti Dio era in Cristo per riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Allora, ritorniamo sempre, abbiamo sempre in mente il nostro mandato di ambasciatori di Cristo Gesù. Qual è questo messaggio? È un messaggio di salvezza, di riappacificazione. Inizi i primi secoli, nel primo secolo anzi, Cesare mandava i suoi ambasciatori nei paesi che assediava con un messaggio di pace, offriva loro la resa, una resa pacifica. E questo è un po' il senso che anche qui Paolo sta dicendo a noi. Guardate, voi avete un messaggio di riappacificazione, di pace, perché queste persone erano lontane da Dio, erano nemiche di Dio, ma sono state avvicinate. E a noi, e non a nessun altro, il Signore ha dato il messaggio della riconciliazione. Non è meraviglioso questo, fratelli? Questo? Il messaggio della riconciliazione. Messaggio di salvezza. Il messaggio del credente è un messaggio amorevole, pazzesco, esortativo, salvifico, ma è anche un messaggio trasformante, un messaggio trasformante. Infatti al versetto 17 leggiamo: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Questo è il messaggio che abbiamo. Un messaggio che trasforma le persone. Sì, sono le nostre parole, parliamo, convinciamo, esortiamo le persone, ma poi con noi, o prima di noi, non so a che punto, ma penso dall'eternità comunque, lo Spirito Santo parlerà a quella persona e agirà in quella persona. E quella persona verrà trasformata. Una nuova creazione, un messaggio che trasforma le persone. E io non posso ricordare tutti gli esempi, fratelli e sorelle, delle persone che sono cambiate. Nessuno di noi oggi è come era prima, è vero. L'altra settimana stavo a un incontro delle coppie con Cristo e c'era una coppia che noi conoscevamo da Villalba tanti anni fa e che conoscono Davide Sgambellone, non so se voi tutti lo conoscete. E loro mi dicevano: ah, ma Davide Sgambellone ha fatto un cambiamento incredibile nella sua vita. E io gli ho detto: lo dici a me? Io l'ho avuto nella scuola domenicale, quando insegnavo la scuola domenicale a Villalba, ed era un discolaccio e aveva tutte idee strampalate e aveva un carattere difficile. Ma il Signore, non io, non la scuola domenicale, perché il Signore ha servito anche nella scuola domenicale sicuramente, quindi attenzione insegnanti, è una benedizione questa, non si sa mai cosa il Signore potrà fare di voi, e della scuola domenicale è uno strumento meraviglioso, però lo Spirito Santo cambia le persone, e quanti di noi qui sono cambiati, potrei fare i nomi di tutti quanti, quanto il Signore può fare nella vita dei credenti, di quelli che accettano Gesù. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. A noi spetta il compito di portare questo messaggio. Un bel esempio l'abbiamo con l'ambasciatore italiano Latella in Argentina, che ha difeso il nostro popolo. È stata una bella fatica per difendere. Comunque apprezziamo, ringraziamo il nostro ambasciatore che ci fa bella figura in Argentina, nonostante le brutte figure che facciamo, però ce lo teniamo per noi questo. Ma è un bel esempio di come un ambasciatore difende il proprio re, il proprio stato, e così dobbiamo fare noi nella nostra vita. Siamo gli ambasciatori di un regno meraviglioso. E vorrei concludere con una storia vera. Una storia vera. Io spero di non commuovermi, ho fatto tante prove proprio per evitare questo, ma speriamo che funzioni. Una storia vera che mi ha toccato enormemente, che ci dice veramente chi è un ambasciatore di Cristo Gesù, la capacità, la possibilità che c'è dietro il nostro parlare di Gesù agli altri. È la storia di Roger Sims. Egli stava camminando lungo una strada, si era appena congedato dall'esercito americano dopo la campagna, dopo la guerra in Vietnam, quindi qualche anno fa. Però è comunque interessante questa storia. E lui stava tornando indietro e cercava un passaggio per tornare a casa. Il suo desiderio è quello veramente di tornare a casa, riposarsi, sistemarsi per una vita, eccetera, eccetera. E lui fa l'autostop e si ferma una Cadillac lussuosa proprio davanti a lui. E lo fa entrare. Ed era un uomo che si stava recando a Chicago e sarebbe passato proprio vicino a casa sua, pensate. E così lui saltò dentro e questo proprietario di questo uomo si chiamava Hanover. E lungo il viaggio parlavano un po' di tutto, della guerra naturalmente in Vietnam, parlavano un po' della vita, delle macchine lussuose, eccetera, eccetera. A un certo punto però Roger sentiva dentro di sé un desiderio di parlare del Signore a questo Hammer. E così comincia a parlare del Signore, ma questo uomo rifiuta, si difende, non vuole sentire. E così sta zitto per un po', parlo ancora di altre cose. E poi lui, mancavano pochi chilometri per arrivare a casa sua, e lui sente questo peso ancora di parlare del Signore a questo uomo, sente proprio dentro qualcosa che lo spingeva a parlare del Signore Gesù a questo uomo. E così prende coraggio e gli disse per la terza volta: «Mister Hanover, vorrei parlarvi di qualcosa di molto importante. Voglio parlare con lei della sua anima». Ma gli occhi grigi di acciaio, già comincio, di Mr. Hanover lo trafissero, anche se non disse nulla. Per i successivi 15 minuti Roger aprì il suo cuore, spiegò la via della salvezza e poi chiese a Mr. Hanover se avrebbe voluto ricevere Cristo Gesù come Salvatore. La Cadillac si fermò. Roger pensò che stava per essere buttato fuori dalla macchina. Invece, l'uomo d'affari chinò la testa sul volante e cominciò a piangere. Con lo spirito rotto accettò Cristo. Pochi minuti dopo l'accaduto, Roger arrivò a casa sua. Mr. Hanover lo ringraziò per aver condiviso con lui e gli porse un biglietto da visita. Gli disse che se fosse passato per Chicago di andarlo a trovare. Per oggi è stato un bel giorno quello, era un giorno veramente felice. Aveva finito la guerra nel Vietnam, era tornato a casa e aveva parlato del Signore Gesù a una persona che poi lo ha accettato. In seguito Roger dovette andare a Chicago, cercò il biglietto da visita che gli aveva dato il signor Hammer. E hanno passati 5 anni da quel giorno. Andò davanti a questo edificio delle imprese Hanover, entrò e chiese al portiere di vedere il signor Hanover. E il portiere ha detto: forse vuole vedere la signora Hanover. E subito dopo si presentò una donna di mezza età. Lui non sapeva perché non era venuto lui, ma è venuta questa donna. E questa donna gli disse: lei conosce mio marito? Sì, mi diede un passaggio quando tornavo a casa dal Vietnam. Quando è successo? Che giorno? È stato 5 anni fa, precisamente il 7 maggio. La signora Hammer sembrava molto nervosa. Ha parlato di qualcosa speciale. Bene, abbiamo parlato di cose spirituali. Ho parlato con lui della sua anima. A quel punto le labbra della donna tremarono. E quale fu la risposta? Roger spiegò come l'uomo accettò Gesù come personale salvatore. A quelle parole la donna scoppiò in lacrime. Avevo pregato per la salvezza di mio marito per anni. Dio mi aveva promesso la sua salvezza. Roger era curioso. Ma dov'è suo marito, signora Hannover? È morto in un incidente stradale, subito dopo aver dato il passaggio a lei. Non è mai più tornato a casa. Vede, avevo pensato che Dio non aveva mantenuto la sua promessa. Ho smesso di vivere per Dio 5 anni fa, perché avevo pensato che Dio non aveva mantenuto la sua promessa. Fratelli e sorelle, Dio manda uomini come Roger a parlare agli altri, sia che sia un americano ricco su una Cadillac, o sia su una persona su una sgangherata 126, il Signore ci manda come ambasciatori con un messaggio potente. E spero che questa mattina, nonostante ci sentiamo così indegni, sentiamo tutti quanti questo senso di appartenenza a Dio, perché Dio ci conosce a fondo, l'abbiamo detto, e che possiamo portare il suo messaggio. Non importa chi. Non importa che nazionalità, che colore ha la sua pelle, di che religione è lui, non ha importanza questo, fratelli. L'importante è che noi parliamo di Gesù a chiunque ci capiti davanti, perché ne ha bisogno, perché l'amore di Cristo ci costringe, non il nostro. Il nostro, noi non abbiamo quell'amore così potente che ha Cristo Gesù. E guai se volessimo emulare questo amore, perché ce l'ha solo Cristo Gesù, ma questo amore di Cristo ci costringe a parlare di Gesù agli altri. Io non ti chiedo se ti senti ambasciatore di Cristo, perché già lo sei. Ti chiedo solo se vuoi obbedire al mandato di Cristo Gesù. Vogliamo pregare. Signore, come dicevo anche altre volte, tu avresti potuto mandare miriadi di angeli, miliardi di angeli a parlare con effetti speciali alla gente di questo mondo. Non so perché non l'hai fatto, ma so una cosa, che tu mandi noi, esseri imperfetti, che forse non ci sentiamo, che siamo anche paurosi. Oh Signore, metti in noi quell'amore, quel coraggio, quella forza, Signore, di essere i tuoi ambasciatori in un paese straniero. Al di là delle etichette che hanno le persone, che possiamo vedere le anime perdute, che bruciano nell'inferno, che possiamo avere questa immagine, Signore, e avere compassione, come tu l'hai avuta per loro. Signore, dacci la forza. Grazie, Signore, perché tu ci dici che siamo come ambasciatori di Cristo Gesù, che tu ti vuoi servire di noi, che possiamo essere quei canali, quegli strumenti, Signore, pronti a portare il Vangelo agli altri. Che tu possa fare di noi, Signore, dei potenti ambasciatori tuoi. Grazie, Signore. Grazie per l'esempio di Paolo, grazie per l'esempio di Gesù, che è stato un esempio eccellente di ambasciatore, che lui è stato mandato dal Padre, venuto su questa terra, anche se Signore, alcuni lo hanno accettato, ma la maggior parte lo ha respinto. Però Signore, lui è venuto con fedeltà, soffrendo quello che ha sofferto, Signore, ma ha portato avanti in fondo il suo mandato. Che noi possiamo assomigliare, Signore, a Cristo Gesù sempre di più. benedici questa Chiesa, benedici la nostra vita, Signore, fa di noi veramente tuoi strumenti per l'espansione del Vangelo qui a Roma. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.